Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, siamo a pagina 524, al passo 19. Stiamo raccontando già la settimana scorsa di quando Mosè scende dal Sinai e vede che gli ebrei stanno facendo idolatria e scaraventa le tavole. Ricordate, abbiamo spiegato settimana scorsa che com'è possibile che Mosè sembrava quasi, come si dice, meravigliato di quello che ha visto, però lui sapeva già, Dio gli aveva già detto quando lui era su Sinai: vai giù poiché il tuo popolo ha peccato, eccetera, eccetera. E allora abbiamo raccontato, se vi ricordate, che quando Mosè era ancora su Sinai al cospetto di Hashem, le sue orecchie hanno udito, ma lui in realtà non ha ben capito esattamente cosa Dio stesse intendendo, per il semplice fatto che se sei davanti a Dio, la parola idolatria non va insieme. Era un livello così alto Mosè, che abbiamo spiegato che per 40 giorni non mangiava, non beveva e non dormiva, che lui non era proprio fisicamente, non era, era uscito dal suo fisico, era stato qualcosa angelico. Perciò, anche se Dio gliel'ha detto, essendo una cosa così opposta a quello che stava vivendo adesso della divinità, ripeto, ha sentito ma non ha ben colto il punto della gravità. Una volta sceso dalla montagna, è ritornato il Mosè umano di prima, non più al cospetto vicino a Dio, allora ha capito, ha visto e ha capito quello che è successo. E a quel momento ha scaraventato. E abbiamo detto che quando una persona appunto è connesso, collegato con l'alto, il mondo, le difficoltà del mondo non le toccano, non lo toccano. Perciò quando noi vogliamo, quando noi nella nostra vita succede che siamo accusati dalle difficoltà del mondo e così via, ricordiamoci, quando tu ti connetti con l'alto, tutto quello che succede qui giù in basso non ti tocca. Perciò hai un problema fisico, hai un problema quello che non sia, connettiti con Hashem, fai come Mosè, connettiti con Hashem, alzati e vedi che il mondo qui materiale non ha un effetto negativo su di te. Questo è un insegnamento molto importante. Bene, andiamo avanti. Passo 19, pagina 524. Che dice così: avvicinatosi all'accampamento Mosè e visti il vitello e le danze che facevano intorno al vitello, Mosè si adirò, gettò via le tavole dalle sue mani e le frantumò ai piedi del monte. Adesso andiamo a vedere il 19 cosa ci propone, che dice così: visti il vitello e le danze, Mosè era già al corrente di quello che stava accadendo nell'accampamento. Ah, questa cosa l'abbiamo già fatto la settimana scorsa in realtà, ma sentire le cose non è mai come vederle di persona. Sforno spiega che, informato da Hashem, Mosè sperava di poter condurre il popolo al pentimento e alla Teshuvah per potergli ancora consegnare le tavole, perciò non le ha rotte prima. Ha detto: magari vado lì e in qualche modo li faccio fare pentimento, così gli do le tavole. Tuttavia, notando le danze attorno al vitello, capì che il popolo si compiaceva del proprio peccato e quindi perse la speranza di redimerlo. Ok, Mosè si adirò, mentre Yehoshua, che era accanto a lui, abbiamo detto, no, che Giosuè era lì che lo aspettava, e lui non sapeva niente di quello che stesse succedendo nell'accampamento, era ignaro totalmente. Mosè si arrabbia, invece Yehoshua tacque, è rimasto in silenzio. Scagliò le tavole dalle sue mani e le frantumò. Avot de Rabbi Natan sostiene che fu Hashem stesso a comandargli di romperle. Secondo una spiegazione, Dio ha detto a Mosè: guarda, rompi queste tavole e via. Rashbam, un altro interprete, spiega invece che alla vista del vitello, Mosè fu colto da una grande debolezza, intesa fisica, e quindi non poté più sostenere le tavole. Ricordiamoci, le tavole erano pesantissime, perché erano di pietra, erano di zaffiro e così via, erano molto pesanti. Perciò già il fatto che Mosè riuscisse a portare dalla montagna, scendere con queste tavole, era un miracolo che appunto Dio lo aiutava a portare questo peso. Non era un peso che Mosè potesse portare tantomeno in montagna, scalando e non scalando, eccetera, eccetera. Perciò Mosè fu colto da una grande debolezza e quindi non poté più sostenere le tavole. Il verbo scagliò indicherebbe quindi l'atto di allontanare le tavole da sé, in modo, non c'è scritto le lasciate cadere. Le ha scagliate. Scagliare vuol dire buttarle, no? Allontanarle, buttarle, non farle cadere. Che differenza fa? Dice, il verbo scagliò indicherebbe quindi l'atto di allontanare le tavole da sé in modo che non gli cadessero sui piedi. Se Mosè le faceva cadere, si spezzava i piedi da quanto erano pesanti. Lui le ha scagliate per allontanare dal suo corpo, che si rompessero lontane da lui. E questa è una spiegazione. Secondo invece il Yalkut Shimoni, un'altra interpretazione, dice così: essendo le tavole molto pesanti, Mosè era in grado di trasportarle, appunto come dicevo prima, solo per intervento divino. Se non c'era Dio che lo aiutava, lui non riusciva a portarle. Perciò, quando però Mosè vide ciò che stava accadendo nell'accampamento, le lettere, vi ricordate che vi ho spiegato l'altra volta che le lettere delle tavole erano molto particolari, che si vedevano sia da una parte che dall'altra, e loro galleggiavano, cioè stavano, non erano proprio nella pietra, certe lettere erano, diciamo, galleggiavano, no? Perché erano incise da una parte all'altra e così via. Perciò, di nuovo, qua quello che andiamo a leggere è una cosa molto divina, molto miracolosa, ovviamente, non una cosa naturale. Allora, qua dice: quando Mosè vide che stava accadendo ciò che stava accadendo nell'accampamento, le lettere delle tavole, perciò le lettere dei 10 comandamenti, si tolsero, volarono via dalle tavole e volarono in cielo alla loro origine, da Dio. Perciò cosa rimane? Una volta via le lettere rimane la pietra nuda e cruda. Perciò, volando le pietre in cielo, la pietra, priva della sua santità, ovvero priva della santità delle lettere tornate alla loro origine, divenne eccessivamente pesante. Perciò quando c'è, questa è una spiegazione, quando c'è le lettere dei 10 comandamenti, essendo le lettere sante, allora Mosè riusciva a portarle, ma una volta che queste le lettere sono uscite dalla pietra e rimane soltanto la pietra senza la santità delle lettere, allora rimane soltanto, semplicemente soltanto pietra. E allora a quel punto diventano pesanti, allora lui non ce la faceva più a tenere. Questo fu per Mosè il segno che le tavole dovevano essere rotte, perché ricordiamoci, Dio non gli ha detto esplicitamente, non gli ha mai detto rompi le tavole. È stata una idea di Mosè, che poi subito si è anche pentito, tra l'altro, pensando di aver fatto una cosa senza permesso, una cosa così preziosa, così santa, che è rimasto lì tutto questo tempo, che era poi tra l'altro per donarlo agli ebrei, e lui di testa sua, senza chiedere a Dio, le ha rotte. C'è scritto che subito si è pentito, però poi vedremo la risposta di Dio. Andiamo per ordine. Perciò questo fu per Mosè il segno, visto che le tavole erano prive della santità e le lettere erano volate, lui ha detto: ah, forse questo è un segno che io debba in effetti romperle. Ibn Ezra afferma che invece di prediligere l'opinione secondo la quale, essendo le tavole, qua dice ancora una terza opinione. Sto andando veloce, che mi seguite? Allora, la prima è che le ha scaraventate, le ha allontanate dal suo corpo. La seconda è che le lettere sono uscite, perciò lui non riusciva più a tenere. La terza è così. Questo è molto interessante. Secondo la quale, essendo le tavole paragonate a un contratto nuziale fra Dio e il popolo ebraico, come un matrimonio, no? C'è un contratto tra marito e moglie, gli obblighi dell'uomo nei confronti della donna, così nell'ebraismo è così, c'è una ketubah, un contratto che lui firma, che lui si, così dice, lui si, diceva,
Si impegna.
si impegna, grazie, si impegna a dare soldi alla moglie, a fare a pagare le spese, a questo e quest'altro, a tutti i vari obblighi che il marito ha verso la moglie, poi c'è un contratto proprio. Allora, i 10 comandamenti cosa sono? Sono come questo contratto matrimoniale, nuziale, però stavolta tra Dio e gli ebrei, perché il matrimonio tra noi e Dio, perché dare la Torah è come sposarci. Allora dice così, guarda il paragone che lui fa. Ora che il popolo di Israele aveva tradito lo sposo, no? Il contratto non aveva più senso né valore. Mosè, furente per l'offesa arrecata a Dio, strappò, tra virgolette, strappò il contratto che il popolo traditore non meritava più. Perciò io sono venuto qua per portarvi il contratto matrimoniale tra voi e Dio. E invece voi prima ancora di, ma proprio quasi sotto la cupa, sotto il baldacchino, quasi quasi, l'avete già tradito. Allora io questo contratto che sono andato a prendere lo strappo perché non ve lo voglio dare come matrimonio, no? Come se sotto al baldacchino arriva qualcuno e vede la sposa che sta tradendo lo sposo. Cosa fai? Strappo, basta, il matrimonio finisce qui. Anzi, prima di cominciare è già finito. Un'altra spiegazione, Rashi si colloca nella stessa ottica che abbiamo appena detto, perciò questa è la quarta, la quinta spiegazione, ma mette in risalto un aspetto differente del gesto di Mosè. Spiega ancora un po' più profondo. E spiega che che Mosè agì spinto da un altro ragionamento, non quello di punire il popolo ebraico, non meritate, siete peccatori, siete traditori. No, un'altra cosa. E spiega così. Poiché all'eretico è vietato consumare, porta un esempio dalla Torah. Un eretico non può consumare un sacrificio pasquale, il sacrificio pasquale, ok? Che è solamente una delle mitzvot della Torah. Una. Chi un eretico non gli si dà l'opportunità di mangiare il sacrificio pasquale. Benissimo. Allora, che questo sacrificio è soltanto una delle mitzvot della Torah. Però lui non può fare neanche questo. A un intero popolo di eretici, dice Mosè tra sé e sé, non può certamente essere data l'intera Torah. Se a un eretico gli impediamo di mangiare sacrificio pascale, figuriamoci qua un popolo tutto pieno di eretici, per quello che ha appena fatto, che non posso dargli, non una mitzvah, 613 mitzvah, tutta la Torah. Perciò paragonando, ha visto questa mitzvah, e lui ha detto, il famoso Calva Homer, tanto più nel mio caso io non posso dare la Torah a questi ebrei. E poi dice, Gura Arie sottolinea però che questo ragionamento si applicava al popolo di Israele solamente prima che ricevesse i comandamenti sotto forma di tavola. Tuttavia, se Sì, è vero che gli ebrei avevano sentito la voce di Dio sul Sinai, però il contratto vero e proprio non era ancora stato portato. Tuttavia, una volta che fu data la Torah, l'eresia e la mancanza di fede non potevano più esonerare gli ebrei dalla responsabilità di eseguire i precetti. Perciò la lettera, il contratto, la Torah fisica non era ancora arrivata agli ebrei. Perciò cosa ha fatto lui per poter salvare gli ebrei e dire, vabbè, non hanno ancora avuto la Torah vera e propria. L'hanno sentita, ok, ma io non gli ho dato la Torah. I 10 comandamenti, perciò lì dove c'è scritto ufficialmente non avrai altri dèi al di fuori di me, non gliel'ho ancora dato in mano, non gliel'ho ancora dato ufficialmente. Perciò qui Mosè cosa fa? Sta giocando a salvare il popolo, non a punirlo, non ve lo do per punizione come prima si poteva pensare, al contrario. Mosè dice se glielo do, loro sono passibili di morte, perché qui c'è scritto chiaro tondo, bianco su nero su bianco, non tradire Dio. Perciò se glielo do è come se gli do la condanna di morte in mano. Allora Mosè dice non voglio dargli, non voglio che loro vengano condannati, le spacco, strappo il contratto che non arrivi a loro. È chiaro quello che sto dicendo? Così Hashem
Praticamente strappa la Ketubah prima di firmarla, insomma.
strappa il contratto matrimoniale prima di darlo per dire, beh, se glielo do, lei è una traditrice e viene punita. Allora la risparmio e non do il contratto. Così, questo è il pensiero di Mosè. Così Hashem approvò il gesto di Mosè. Dio era contento di quello che Mosè ha fatto, dicendogli, hai fatto bene a romperle. La Torah dice Yashar Kochacha Sheshibarte Tarochot, il famoso, chi conosce questo gergo, Shkoyach. Avete sentito forse, no? Shkoyach da dove viene? È un abbreviativo. Shkoyach oggi vuol dire bravo, tipo Chazak Baruch, in linguaggio ashkenazita, yiddish. Da dove arriva questo Shkoyach? Da qua. Yashar Kochacha Sheshibarte Taruchot, bravo Mosè che hai rotto le tavole. Perciò Mosè si sentiva in difetto, in colpa di quello che ha fatto. Però Dio dice: no, 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 hai fatto bene. È giusto così. Perciò Mosè aveva un intento positivo di volere salvaguardare la vita degli ebrei, che non meritassero la morte. Va avanti e dice: il Rebbe di Lubavitch mette in luce la connotazione spirituale e il significato interiore del gesto di Mosè. In base al commento del Talmud e di Rashi, riportato qui sopra, e dice così: la rottura delle tavole non fu solo perdonabile, bensì anche costruttiva. Non soltanto che Dio ha perdonato Mosè, no, era giusto, era contento. Il gesto di Mosè, infatti, non solo ottenne l'approvazione di Dio, ma ne sollecitò pure l'incoraggiamento con le parole citate sopra, ovvero hai fatto bene a rompere, Shkoyach. Si presume che persino questo incoraggiamento derivasse dalle conseguenze positive degli eventi, punto, virgola. E dice così: le seconde tavole furono infatti arricchite dalle halachot, dai midrashim e dalle agadot, ovvero, oltre al fatto di avere salvato la vita degli ebrei non dando loro il contratto, eccetera, eccetera, c'è un altro fattore molto più profondo. Che Dio dice, Lo spiego, poi lo leggiamo dentro. E questo è anche un discorso del Rebbe. Che Dio dice a Mosè: sai cosa, Mosè, hai fatto bene. Perché adesso che tu hai rotto le tavole proprio agli occhi, davanti agli occhi degli ebrei, non hai frantumato soltanto le tavole, hai frantumato anche il loro ego. Cosa succede? Quando gli ebrei sono stati scelti come il popolo che riceve la Torah, allora si sentivano un po' arroganti, un po' pieni di se stessi. Purtroppo quando c'è questa cosa qui, il cervello umano va in fumo. Quando tu sei troppo pieno di te stesso e ti credi, eccetera, eccetera, sbagli. Perché quando ti senti onnipotente, quando ti senti grandioso, pensi che tutto ti è permesso e sbagli. Perciò il contrario di umiltà, la superbia, porta alla distruzione di una persona. Magari veramente hai di cosa vantarti. Sei un bravo filosofo, un bravo avvocato, un bravo dottore, quello che sia. Ma se tu ti vanti di questo, cominci a sbagliare. Anziché dire è un dono di Dio, quello, le mie capacità sono un dono di Dio, te ne fai vanto. Allora, boom, ti butta giù e cominci a sbagliare a rotta libera. Questo è quello che era successo con gli ebrei. Si erano inorgogliti, se si può dire così, del fatto che Dio li abbia scelti tra tutti i popoli, li abbia dato proprio a loro la Torah. Loro erano troppo pieni di se stessi e hanno sbagliato. Quando appunto sei troppo pieno, ti sbagli. Perciò quando Mosè spacca le tavole, spacca anche il loro ego, che loro vedono i frantumi della Torah a causa, per colpa loro, hanno capito che il loro sbaglio, perciò il loro ego, boom, è sceso, si è distrutto il loro ego. Adesso Dio dice, oh, adesso che gli ebrei hanno l'ego a terra, adesso io vi darò seconde tavole della legge, ma stavolta ve le darò più arricchite, con più insegnamenti. Ciò che prima non potevo fare perché erano troppo pieni, troppo ego. Allora, bravo Mosè, hai rotto il loro ruach, il loro spirito di troppo superbia, gliel'hai rotto? Hai fatto loro un regalo. Adesso che loro sono scesi, posso dargli ancora più insegnamenti. Ciò che prima non potevo dare. Questa è una genialità. Passatamela solo, dovrebbe poter dare una spiegazione del genere. Passatamela. Leggiamolo dentro. Tuttavia, è inevitabile domandarsi per quale motivo Hashem non avesse a priori incluso nelle tavole questi ulteriori aspetti della Torah. Perché devi aspettare che si rompano per dire adesso darò più insegnamenti, cioè Midrashim, la Gadot e così. Dalle prima, no? Devi aspettare che Mosè rompa per darle. No, dalle a priori. Invece, perché non evitare che Mosè rompesse le prime tavole? In un certo senso la Torah scritta è limitata. La Torah scritta. Infatti non si può aggiungere una virgola, un niente, non si può aggiungere niente alla Torah. Non si può né aggiungere né togliere. Togliere è ovvio che non puoi fare perché è la parola di Dio, ma anche aggiungere non puoi perché sembrerebbe, se tu vai ad aggiungere, è come dire, beh, Dio ha dato, Dio qui ha sbagliato, allora aggiungiamo, come fai? Non si può aggiungere niente e togliere niente alla Torah scritta. Non vi è invece questo limite alle innovazioni a cui la Torah orale può dare origine. Torah scritta non la puoi toccare. Ma la Torah orale, perciò il Talmud, la Mishnah e tutti gli insegnamenti orali, come lui dice prima, le Haggadot, i Midrashim che Dio dopo ha aggiunto, lì non c'è limite, lì si possono aggiungere. Anzi, tutti gli insegnamenti dei maestri nelle generazioni, che derivano ovviamente dalla Torah di Hashem, ma che non sono scritte esplicitamente, è Torah orale che viene allargata. Questo anzi è una mitzvah. Di allargare i concetti, di amplificare le spiegazioni della Torah. Questo sicuramente sì. Perciò, tornando al punto, l'infinità della Torah orale e quindi espressione di quella divina. Perciò al momento del dono della Torah, il popolo ebraico si trovava in uno stato spirituale eccelso, fatto che, strano da dirsi, comportava una determinata mancanza. Nonostante erano così alti, c'era una mancanza, ovvero la consapevolezza di tale stato spirituale che loro si trovavano, che rese infatti loro pressoché impossibile sentirsi ed essere umili. Come dicevamo prima, poiché solo una persona veramente umile può percepire l'infinità di Dio, perciò solo la tua umiltà ti può far avvicinare a Dio. Se tu sei uno che ti credi, Dio non si vuole avvicinare a te perché Dio non ama le persone che sono, come si dice, non modesto, no? Che sono
Piene
spavaldi,
di sé, piene
ah,
di sé.
piene di sé, ok,
Presuntuose,
presuntuosi,
presuntuose, sì.
presuntuosi, ok, perciò Dio non ama i presuntuosi o chi è pieno di sé, perciò Dio si allontana da questa persona. Allora, ripetiamo, poiché solo una persona veramente umile può concepire l'infinità di Hashem, o anche percepire, più che altro, il popolo ebraico, al momento del dono della Torah, non poteva cogliere l'aspetto infinito della Torah orale come espressione dell'infinità divina, perché erano troppo pieni. Perciò lì dove la Torah è finita, ok. Ma l'infinito d'oro non uscivano perché erano troppo pieni. Gli eventi legati al vitello d'oro fecero in seguito nascere sentimenti di umiltà, cioè la distruzione del vitello d'oro, ha fatto nascere loro umiltà nel popolo, permettendogli di ricevere la Torah orale e i suoi insegnamenti illimitati. Perciò Dio non doveva dare soltanto cose limitate, ha aperto, la seconda volta ha aperto tutto, ha dato tutto. La rottura delle prime tavole è quindi metafora dell'umiltà del popolo ebraico che gli permise in un secondo tempo di raggiungere la vera grandezza spirituale a cui aspirava realmente. Likutei Sichot, volume 26. Infatti, i cocci delle prime tavole erano riposte sempre accanto alle seconde tavole. Nell'arca c'erano anche i cocci delle prime, perché per vedere, ricordatevi quello che avete fatto, avete rotto le prime, non dimenticare mai, non dimenticare, non di nuovo cadere nella tentazione della superbia. Volete dire qualcosa, chiedere? Ok, allora andiamo avanti. Il libro ci manda a approfondimenti a pagina 769. E noi eseguiamo gli ordini di Rabbe Tor, 769. Che dice: dall'esilio alla redenzione. Benissimo, e anche questo, se non sbaglio, è preso da un discorso del Rebbe, mi sembra. Vediamo. Mosè si volse e scese dal monte con in mano le due tavole della te di testimonianza. Erano scritte da un lato e dall'altra, le tavole erano opera di Dio. Ah, le tavole erano opera di Dio e la scrittura era una scrittura di Dio, le prime. Avvicinatosi all'accampamento e visti il vitello e le danze, Mosè si adirò ed frantumò ai piedi del monte. Benissimo. Hashem disse a Mosè: scolpisciti due tavole di pietra uguali alle prime. La seconda volta che gli dice di fare le tavole, gli dice: tu, Mosè, le prime Dio le ha fatte, sia la tavola che la scrittura era di Dio. La seconda volta che ha fatto le seconde tavole, Dio dice a Mosè: tu scolpisci le tavole. Perciò Vai a non sarà più una scrittura divina, ma una scrittura di Mosè scolpita sulla pietra. Ok? La consegna delle tavole della legge da parte di Dio al popolo di Israele fu segnata da tre momenti. E dice così: la consegna delle prime tavole, la seconda, la loro rottura, no? Quando Mosè vide il popolo commettere il peccato e diventare d'oro. Tre, il dono delle seconde tavole. Dopo che il popolo ebraico si fu pentito, ma si dice si fu pentito? Mi sembra molto, mi stona.
Sì,
Si
si
pentì,
pentì.
si pentì.
Sì.
Ok, va bene. Dopo che il popolo ebraico si fu pentito, eppure si pentì, facciamo tutte e due, Mosè salì di nuovo sul monte Sinai e ne scese dopo 40 giorni, le famose tre volte che Mosè va sul Sinai. Perciò, benché, fate attenzione, benché le prime tavole fossero state scritte dal pugno, tra virgolette, di Dio e la seconda invece da Mosè, queste ultime, è un paradosso qua. È incredibile pensare che le prime tavole della legge che erano fatte da Dio vengano frantumate e invece le seconde scritte da un umano, da Mosè, rimangono in eterno. Sì che oggi non sappiamo dove siano, ma non c'è scritto da nessuna parte che sono state distrutte o che da qualche parte ci sono. E come è possibile? Queste sono di Mosè, queste di Dio. E quello sparisce e questo no. Benché le prime tavole fossero state scritte dal pugno di Dio e le seconde da Mosè, quest'ultime avevano maggiore valore rispetto alle precedenti. Paradosso dei paradossi. Proprio per il principio che la Chassidut ritiene fondamentale, quale? Quello della Yerida Lezorech Ha'aliyah, ossia che ogni declino, ogni discesa, ogni scivolata avviene per aiutare l'uomo a salire ancora più in alto. Le cadute sono per farci risalire in alto. Scivoli, ti sporchi, cadi in basso, quello che vuoi, tutto quello che fai di sbagliato ti succede soltanto per darti l'opportunità di salire ancora più in alto, perché a volte per salire in alto è necessario cadere in basso. Questa è una regola della vita che la persona può capirla o meno, ma così è. Però si può anche capire che quando la persona cade in basso, allora capisce quanto è brutto il basso, che fa di tutto per uscire da questo fango e salire ancora più in alto e ce la fa. Molte volte, per esempio, guardiamo nei termini nostri over 18enni che siamo qua, no? Perché noi soltanto dopo i 50 anni cominciamo a apprezzare la salute? O dopo i 40? Perché quando siamo giovani va tutto bene. Quando dopo 40, anni 40, 45, quello che sia, cominciano i vari dolori alle ginocchia, agli acciacchi e questo e quest'altro, allora cominciamo a apprezzare questa la salute. Così anche per la vita spirituale, la vita morale, ti accorgi soltanto dopo che hai sbagliato quanto sei caduto in basso. E allora a quel punto fai di tutto per risalire la china, ma a quel punto sei così motivato che sali ancora più di quel livello che eri prima. Perciò questa caduta in basso in realtà non puoi chiamarla una caduta in basso. Sì, è una caduta, ma in realtà è tutto un processo per arrivare ancora più in alto. Perciò ben venga se quando succedono cose del genere, che tu indietreggi per poi andare più avanti, ben venga, perché alla fine tu vai avanti. Perciò è sempre la cosa finale che guardiamo, non i passi di mezzo che hai dovuto cadere. Perciò, ciò significa che ogni regresso, ogni errore, Se opportunamente riparati, sono sempre seguiti da un'ascesa e da una elevazione notevoli, ancora maggiori di prima. Qua porto un esempio, non so se vediamo, un atleta per esempio, quando vuole ottimizzare il salto in lungo, deve prendere una rincorsa che gli dia lo slancio necessario a coprire una lunga distanza, indietreggia per poter avanzare. Tu sei davanti a un ostacolo, no? E devi saltarlo questo ostacolo. Se sei vicino all'ostacolo, non riuscirai mai a saltarlo. Se l'ostacolo è alto o profondo, non riesci a saltarlo. Perché cosa fai? Prendi la rincorsa. Perciò vai un po' indietro per prendere una rincorsa, per correre e poterlo saltare. Questo è il punto. Quando sei vicino non riesci a superare l'ostacolo. Devi andare un po' indietro per prendere la rincorsa e saltare l'ostacolo. È quindi chiaro il motivo per cui le seconde tavole fossero più importanti delle prime. Un regresso spirituale terribile come quello del peccato di Vitellodoro, che causò le rotture addirittura delle tavole, doveva necessariamente essere seguito dal raggiungimento di un traguardo spirituale notevolmente più alto del precedente. Non è che noi sprechiamo delle tavole per poco più, deve essere un cambiamento notevole il secondo. Infatti, la Torah orale fu consegnata a Mosè solamente con le seconde tavole, non con le prime, come dicevamo prima. Bravo Mosè, che adesso io posso dargli ancora più insegnamenti. Perciò vediamo, c'era bisogno della distruzione delle prime tavole per ricevere una Torah più ricca, gli argomenti e gli insegnamenti. I tre concetti enunciati sopra, che erano le prime tavole, la rottura e il dono delle seconde, perciò delineano anche la storia del popolo ebraico. Ovvero, il primo periodo fu caratterizzato dalla rivelazione divina, a partire dal momento in cui fu consegnata la Torah, fino alla distruzione del secondo santuario. Corrisponde al dono delle prime tavole. Adesso fa un paragone nella storia di quello che abbiamo appena detto con la nostra storia. Perciò, il primo passo, ovvero le prime tavole della legge, a cosa si abbina? A quando Dio ha dato la Torah, fino alla distruzione del secondo santuario. Poi, questo corrisponde alle prime tavole. Giriamo la pagina, 7, oh, sono 70, bellissimo. Successivamente, il popolo peccò. Venne quindi esiliato con un declino spirituale notevole, perciò la rottura delle prime tavole, quando gli ebrei sono stati esiliati fuori da Israele. Come conseguenza di questa decadenza, che appunto caratterizza il Galut, l'esilio, il popolo ebraico conoscerà un'elevazione spirituale vertiginosa. Sta parlando di adesso, di quello che adesso noi stiamo vivendo. Mai vissuta nel corso della sua storia. Si tratta dell'ascesa eterna, ossia della redenzione vera e completa che avverrà con la venuta di Mashiach presto nei nostri giorni. Amen. Perciò anche qui Dio dà le prime tavole. Gli ebrei sbagliano, Dio le rompe. Poi, dopo la rottura, gli ebrei hanno una grande, grande, grande ascesa spirituale e meritano le seconde tavole. Queste seconde tavole abbiamo detto che erano più ricche di insegnamenti. Il paragone è: Dio dà la Torah agli ebrei, gli ebrei peccano e Dio distrugge stavolta il santuario, il Beit HaMikdash. Andiamo a finire in Galut, che ci troviamo ancora in esilio. Ma in questo esilio noi stiamo lavorando, non c'è paragone di come il popolo ebraico sia salito spiritualmente, cioè, lo vedo io di anno in anno, visto che ci sono dentro e insegno qua e là, vedo quando parlo del mio entourage, nel mondo non ne parliamo, vedo con i miei occhi, palpo quanto giovani e meno giovani stanno facendo un lavoro di miglioramento della propria anima, di teshuva e tutto quanto. In Israele non ne parliamo. Israele, che noi sappiamo che le persone laiche in Israele sono estremamente laiche, estremamente laiche. Ma in Israele c'è un risveglio incredibile. Dopo il 7 ottobre, gli israeliani sono molto risvegliati e cominciano a fare mitzvot che prima non si sognavano di fare. Perciò la diaspora sta funzionando. Vuol dire, non è una punizione, come quella di Mosè che non ha dato le tavole, non era una punizione, era per salvare gli ebrei. La diaspora che stiamo vivendo, dobbiamo capire, cogliere l'occasione di capire che è il momento che Dio ci sta dando l'opportunità di migliorare, di crescere così tanto, per poi meritare che Mashiach arriva e non che venga come ha fatto con gli ebrei nel deserto, no? Nell'Egitto. Dio li ha salvati per misericordia. Loro non erano meritevoli, erano un livello di spiritualità molto bassi. Semplicemente Dio aveva una promessa, una parola spesa ad Abramo, e dicendo: i tuoi figli usciranno in libertà. Allora, semplicemente doveva mantenere la sua promessa ad Abramo, perché gli ebrei, nello stato che erano, non erano meritevoli di uscire, meritavano di rimanere lì, erano idolatri, nello stesso modo come lo erano gli egiziani, no? Perciò, il nostro livello, e noi adesso cosa dobbiamo fare? Lavorare così tanto su noi stessi che la redenzione venga come premio e non come in Egitto che era un dono a dei poveracci, ti do perché sennò tu rimani qui a vita. No, Dio vuole che la redenzione sia un merito, un premio che noi abbiamo guadagnato e noi stiamo andando alla grande questa strada di meritare appunto la redenzione tramite le nostre azioni. Perciò ogni azione buona che noi facciamo è un passo in avanti verso la redenzione. Abbiamo ancora un po' di tempo. Qualcuno vuole, prima di andare avanti, qualcuno vuole esprimere qualcosa?
Mi piace molto questa idea, cioè consolatoria, insomma, del rimbalzare, no? Perché magari uno cade, poi si rialza, però dice sì, vabbè, però ormai, anche se lo faccio, però ormai. Invece questa è
No,
un'idea
ecco.
che uno come
È
rimbalza.
un'idea molto ebraica che
Sì.
non so in quale altra fede esista ancora una cosa del genere, forse. Ma è un'idea molto ebraica del dire: se il vaso si è rotto, niente di male, lo riprendi, lo ricomponi e lo metti a posto.
E anche, come dire, in qualche modo l'idea che in realtà, cioè adesso non è esattamente quello che, però quando noi siamo rimasti senza lo tzaddik, praticamente abbiamo subito, cioè solo con Dio, solo con la promessa, solo con la spiritualità, senza il corpo, ci siamo messi a fare subito il vitello d'oro perché siamo andati nel panico. Cioè. Invece poi qua appena Moshe è tornato, cioè perché voglio dire, perché hai più paura di Mosè che di Dio? E perché magari Dio è su un piano superiore e tu e invece abbiamo bisogno del corpo, abbiamo bisogno dello tzaddik, abbiamo bisogno di tutte queste
Wow,
cose
brava.
per tutto.
Sì, infatti, l'abbiamo sempre detto che Dio ha creato l'idea di mettere in ogni generazione un tzaddik che sia appositamente una persona umana, carne e ossa, per bilanciare, se possiamo dire, il fatto che Dio non si vede, non si sente. Cioè, Dio è giusto che rimanga così com'è, però Dio dice, però questi qua hanno bisogno di qualcuno umano, un qualcuno che parla la loro lingua, che anche lui mangia e dorme come loro. E allora Dio ha detto: benissimo, io devo rimanere distaccato perché ho i miei motivi. però loro hanno bisogno di una guida visibile. Perciò in ogni generazione c'è appunto un tzaddik che da una parte è divino, ma dall'altra parte è carne e ossa come noi, e noi possiamo non rivelarci, possiamo parlare con lui e avere collegamento con lui.
Praticamente quando noi siamo rimasti senza Zaddik abbiamo fatto un idolo, ma l'idolo praticamente in realtà non ti sgrida.
L'idolo
Praticamente tu
non?
con l'idolo fai quello che vuoi, non ti sgrida, cioè tu con
Certo.
l'idolo fai quello che vuoi, decidi che vai a rubare e tanto l'idolo non è che dice niente, l'idolo dice oh sì, c'è, è lì.
All'idolo interessa che tu lo idoli. Che
Esatto, è che
poi
lo...
fai quello
E
del resto
invece...
che mi interessa, l'importante è me.
È comunque una statua, è lì e non fa niente, cioè nel
Sì. Per
senso, invece lo tzaddik...
il tuo bene. Quando c'è bisogno ti
Sì.
sgrida, ti riprende, ti insegna e ti riporta a mano. Prego, Silvio, diceva.
Però mi viene da... stavo pensando, no, che in realtà l'Erev Rav e quei 3.000 ebrei che... avevano partecipato al vitello d'oro, sono stati uccisi per ordine di Dio, di Hashem dopo. Perché
Ok.
dice la tribù di Levi, cioè dice chi non ha partecipato si alzi, Levi si alza, ha
Sì, sì,
ammazzato gli
sì, sì,
altri.
sì.
Quindi alla fine, come dire, non vedo Teshuvah, cioè sono rimasti i migliori, i peggiori sono stati eliminati. Che Teshuvah è? Cioè, se mi lasci in vita, mi permetti di
Però, no,
rendere.
attenzione, attenzione, lei capisco benissimo quello che lei dice. Ha ragione in parte. Perché? Prima di tutto, nell'ebraismo anche la pena di morte non è una condanna, non è una punizione. È un modo di redimere la persona. La pena di morte era il loro modo di riscattarsi e fare teshuva. Non esiste punizione nell'ebraismo. Quella che noi vediamo, una punizione come la pena di morte, è soltanto un sollievo per l'anima. Perché morendo riesce a riscattare il peccato che ha fatto in vita. Questa è un'altra differenza tra la nostra religione e le altre regole. Lei quello che dice è giustissimo, ma la risposta è quello che dico io,
Sì,
che
insomma,
è.
è come dire, tolgo la mela marcia e rimangono le belle mele, ecco. Però è, in questo modo, però lei, giustamente lei
No,
dice...
è il loro modo di essere.
Sì, certo, no, ho capito.
E così questo vale anche non soltanto per la pena di morte, per tutte le varie così onashim, zighi della Torah, non sono castighi, sono
Funzioni.
modi, sono come li chiama?
Punizioni,
Non
Onashim.
so, sì, non sono punizioni, sono modi di dare alla persona che ha peccato la sua redenzione, di farlo redimere dal peccato che ha fatto. E questa è una cosa meravigliosa della Torah.
Questo
Noi
perché...
lo vediamo come punizione, ma non lo è.
Ma non è meglio allora lasciare in vita e permettere invece una Teshuvah in vita?
Attenzione, non per ogni peccato noi uccidiamo le persone, mai sia, ma per l'idolatria sì. Perciò, essendo l'idolatria un peccato così grave, che l'unico modo di redimerlo, di così, anziché dimmelo, di riscattare la sua anima
È uguale.
è soltanto la sua morte e basta. Per altri peccati non c'è la morte, c'è altre cose, c'è altre punizioni, ma questo che è il più grave, c'è bisogno della cosa più estrema, della morte. La morte lo può perdonare. Grazie che hai fatto questa domanda, perché è un punto molto importante che fa vedere che non c'è punizione da noi, è soltanto una redenzione. A questo punto andiamo avanti con le domande, sì.
Rav, però
Rav.
c'è un discorso interessante su questo, che la vera punizione è il non meritare l'Olam Abba, mentre la morte è nell'Olam Hazeh. Se uno ha una pena di morte, muore
Ah, una
con
morte fisica, certo.
fisica nell'Olamasè.
Per permettere
Ma
all'anima di poter arrivare al mondo dell'aldilà, certo.
sì, all'Olamabà, ma il vero Lamabà è dopo Moshiach, è dopo che viene Moshiach. Perché quando dice che i malvagi saranno ricompensati durante la loro vita per evitare che Hashem debba ricompensarli nell'Olamabà, la vera, secondo me, punizione è quella di negare l'Olamabà,
Infatti
cioè
è
dopo
soltanto una
Moshiach.
punizione fisica alla fine.
Sì,
Certo,
fisica.
certo, certo,
Fisica.
Scusate, non ho capito una cosa, man mano che
Beata te, io
spiegavate.
tante cose non ho capito.
Perché man mano che spiegavate. Allora, siccome la teshuva uno la deve fare, cioè tu devi decidere che tu vuoi fare teshuva, e anche se devi fare qualche cosa per fare teshuva è una tua decisione, perché se no non è una teshuva. Invece qua la pena di morte non è che loro si suicidavano.
Perciò finisce la frase.
Perciò non è teshuva, cioè non è una loro decisione, è una cosa che subiscono. Cioè, in che modo una cosa che tu subisci e che non viene da te ti riscatta dai tuoi peccati per l'Olamabà?
Perché no?
Non lo so.
Perché no? Lo stai dicendo tu?
Cioè, io
Dicendo tu.
pensavo che uno dovesse fare. Scusa, tu non devi fare teshuva. Che
Siamo d'accordo, queste persone sono così basso di livello
non riescono.
che non riescono da soli ad arrivare a fare teshuva e hanno bisogno addirittura di avere la pena di morte. Ma perché giustamente tu dici, ma teshuva devi farla tu. No, quando lui non è capace di farla da solo, Dio fa in modo che lui comunque che passi questo processo per aiutarlo a redimere, perché da solo non ce la fa.
Ah, non sapevo, grazie.
Grazie
E quello non
a te.
capivo, grazie.
Grazie a te. Stefania stava dicendo qualcosa prima?
No,
Un
io mi
attimo.
chiedevo una cosa, perché lei dice il peccato più grave è l'idolatria, no? E con l'idolatria la pena è la morte. Ma allora noi ci riferiamo a queste persone che si sono messe ad adorare il vitello d'oro, così. Però l'idolatria oggi, che non è adorare il vitello d'oro, ma è fare delle cose che comunque mettiamo prima di Dio, il denaro, insomma, tutta
Per
una serie di
esempio,
cose, per esempio. Ecco, questa non è una forma di idolatria? E
assolutamente sì.
allora qui dovrebbe andare all'altro mondo un sacco di gente?
Sì, va bene, ma è una forma di idolatria, non è idolatria vera e propria.
Perché
Discende,
questa
deriva.
sembra una forma di idolatria e idolatria vera e propria.
Me lo dica lei, prendere un idolo e dire questo è il mio Dio e essere avido di avere tanti soldi non è la stessa cosa proprio, è una forma, è leggermente un richiamo a un'idolatria, ma non puoi dire che è veramente idolatria, capisce? Cioè, la
Vabbè, c'è
differenza.
gente che lavora il sabato per guadagnare.
Siamo d'accordo, ma non è che lui prende il soldo e si inchina davanti al soldo e dice
No,
io
ma certamente,
lo
ma
fa
che nel mente
mentalmente,
no,
magari lo
ma
fa.
dentro di sé è così.
Siamo d'accordo, ma non è vera e propria idolatria, non è mera idolatria.
Adesso tutti a lavorare il sabato?
No! va bene, dottor Cristina, dica.
Posso, ma a me
Sì.
viene in mente una cosa demenziale, scusate, ma la devo dire perché io sono quello delle idee demenziali. Allora, abbiamo detto che le prime tavole sono scolpite dalle mani di Kadosh Baruch Hu, e Kadosh Baruch Hu le dà a Moshe Rabbeinu, che scende. Le seconde tavole le scolpisce Moshe Rabbeinu e scende. Però le seconde tavole, oltre a essere scolpite dalle mani di Moshe Rabbeinu invece di Kadosh Baruch Hu, contengono anche le Halakot, la Torah orale, eccetera. Ma allora, perché l'inizio del Pirkei Avot non dice Moshe Kabbal HaTorah Mine Yadaim Hashem, ma dice Kibbel Torah
Ora mi
Sinai
tinai.
e Masorah Yehuda, le Yeshua? Allora, non è che quel che bel intensivo si
Traducimi
riferisce a delle
italiano,
tavole più
Tarman.
complete, più
Italiano,
piene di
italiano.
cose da massorare, cioè da tramandare. Scusa, dicevi, Elise?
No, di usare i termini italiani.
Sì, intendo dire,
Anche.
uso un verbo intensivo, come dire, che bel, ricevete molto, cioè ricevete tanto, vigorosamente, e le ha tramandate a Yahushua nel suo contenuto di Torah orale anche. E Yahushua fa tutta la catena della trasmissione fino agli uomini della Knesset HaGedolah, della grande assemblea, no? Quindi mi è venuta l'idea demenziale che l'inizio del Pirkei Avot si riferisca alle seconde tavole e usa l'intensivo, il verbo intensivo, per dire che erano più ricche delle prime, ancorché scavate da Moshe Rabbeinu, in quanto contenevano anche la Lakot, ovvero che dice e le trasmise nel senso
Ma
letterale, di Torah orale,
quello che dice
a Yahushua.
è giusto, ma non altro perché le prime sono finite lì.
Però ecco, erano
E le
senza. Esatto,
seconde che sono arrivate poi in avanti.
è questo che dico.
Sì,
Quindi
certo.
c'è questo inizio perché probabilmente vuol confermare che le seconde erano più piene di prima, anche di cose da tramandare oralmente.
Assolutamente,
Infatti usa
assolutamente.
parole Mastoraia o Shua, cioè le trasmette oralmente.
Niente di demenziale esce dalla sua
No,
bocca, dottor Messina. Ok.
insomma, quelle idee che ti vengono così, ti affondiscono il cervello, ma insomma.
Grazie, grazie, grazie. Vittorio, sei silenzioso stasera.
Ma la Torah orale, essendo orale, non era scritta, quindi le seconde, quando si dice che ha dato anche la Torah orale, significa che tutto l'insieme delle informazioni contenute nella Torah orale è stata trasmessa a Mosè.
La Torah orale è quello che Dio parlava con Mosè e gli insegnava
Esatto.
oralmente nei 40
Esatto,
giorni. Sì.
quindi lui dotato di memoria
Prodigiosa.
eccelsa ha ripetuto, replicato tutte queste informazioni che ha ricevuto oralmente a tutto il popolo di Israele.
Ma in realtà non soltanto Mosè perché lui era Mosè, in realtà all'epoca la Torah orale veniva tramandata. E loro non dimenticavano una virgola
Mai.
perché erano delle teste particolari e anche perché la situazione della vita era più tranquilla. Quando è successo che gli ebrei vanno, cominciano a essere mandati in diaspora,
Sì.
Rabbi Judah Hanasi, il grande di quella generazione, ha detto: attenzione, qua
Ha fatto secolo,
rischiamo, ha fatto bene, rischiamo che
di
di perdere tutte.
perdere
Allora, cominciamo,
l'informazione.
scriviamola. E ha avuto un'idea geniale. Perché oggi noi non avremo niente, perché andando in diaspora, con le guerre, con le morti, tutto quanto, tutta quella Torah lì sarebbe andata dispersa. Perciò lui l'ha scritta e l'ha salvata, l'ha salvata. Sì.
Ottimo, grazie.
Grazie a tutti voi.
È un po' angosciante l'idea che la Torah arriva, ci vede e le lettere scappano via per come siamo messi. Così è un po', non lo so, questo è un po' angosciante.
Ma non è così, perché noi non facciamo idolatria come l'ha fatta loro.
No, ho capito, però questa figura, no, della Torah che ci vede, ah, e scappa via, insomma, un po', va bene,
Ci deve
grazie.
accendere un po', accendersi.
Sì.
Ok. Buona serata a tutti.
Grazie.
Ogni
Buonasera a
bene. Ah,
tutti.
Alessandro è
Ciao a
arrivato.
tutti.
Buonasera, buonasera, buonasera.
Buonasera.